Lunedì grasso con bugie. Di Marco Travaglio, 27 marzo 2013. Nelle quasi due ore di intervista concordata per rispondere ai tre minuti che gli avevo dedicato a servizio pubblico, Corrado Formigli e Piero Grasso hanno detto moltissime cose. Tralascio, per palese irrilevanza, quelle dette da Formigli, a parte il rivendicare come la cosa più normale del mondo convocare con un tweet notturno un confronto fra la seconda carica dello Stato e un giornalista di un'altra testata, che fra l'altro non frequenta Twitter. E passo immediatamente al Presidente del Senato, che si conferma purtroppo un pubblico mentitore e approfitta del fatto che i suoi colleghi della Procura di Palermo non possono andare in TV a sbugiardarlo. Se però mi vorrà querelare, sono in molti che verrebbero volentieri a testimoniare sotto giuramento come sono andate le cose e dove sta la verità. Balla 1. Appello Andreotti. Grasso dice di non aver firmato né vistato l'atto di appello della sua procura contro l'assoluzione di Andreotti in primo grado per motivi squisitamente tecnici, in quanto era stato sentito come testimone e la sua adesione all'appello avrebbe precluso ai giudici la possibilità di risentirlo in appello. È falso. Quando, nell'estate 2000, i procuratori aggiunti Scarpinato e Loforte gli consegnano il plico dell'impugnazione, Grasso rifiuta non solo di sottoscriverlo, ma anche di apporre il visto rituale, dicendo che non l'ha letto e non c'entra. Un gesto di plateale presa di distanze, che gli vale le lodi sperticate del Foglio di Ferrara e del Velino di Giannuzzi. Anziché respingere quegli imbarazzanti elogi, Grasso rilascia un'intervista al Quotidiano Nazionale e spiega che forse, se avessi avuto più tempo a disposizione, avrei potuto collaborare anch'io alla stesura 78-2000. E un'altra alla Stampa, in cui boccia i processi della stagione Caselli, capace a suo dire di ottenere condanne solo sulla stampa, nella fase delle operazioni di cattura, e non sempre nelle sedi giudiziarie e in via definitiva, 198-2000. Potrebbe dichiarare subito che il mancato visto è dovuto a un motivo squisitamente tecnico, il suo ruolo di ex testimone, ufficializzando così la sua vicinanza ai PM nel mirino per aver osato processare uno dei padroni d'Italia. Invece, col suo attacco a Caselli e ai processi eccellenti istruiti sotto la sua guida, li delegittima e li isola. Soltanto parecchio tempo dopo Grasso scoprirà improvvisamente di non aver firmato l'appello Andreotti, fra l'altro coronato dal successo di una sentenza d'appello, poi confermata in Cassazione, che dichiarerà provata la mafiosità dell'ex premier fino al 1980, perché aveva testimoniato in primo grado. Una scusa puerile e infondata, sia perché nessuno pensava di richiamarlo a testimoniare in appello, sia perché, da procuratore nazionale antimafia, Grasso ha poi coordinato per anni varie indagini sulle stragi, in cui era stato chiamato a testimoniare più volte sui suoi rapporti con Falcone e sulla sua funzione di giudice del maxi processo, e non si è mai sognato di astenersi per quel motivo. Balla 2. Caso Giuffre. Nel giugno 2002 si pente Antonino Giuffre, boss delle Madonie, fedelissimo di Provenzano e membro della cupola. Grasso dice che Giuffre valeva oro perché sapeva tutto di tutti i livelli mafiosi. Dunque cosa fece? Non avvertì nessuno dei PM antimafia, né tantomeno le procure di Firenze e Caltanissetta che indagavano sulle stragi, e per ben tre mesi se lo gestì da solo, clandestinamente, insieme al fido aggiunto Pignatone e al fido sostituto Prestipino. All'altro aggiunto Loforte diede la notizia, ma negò l'accesso ai verbali. e lo interrogò personalmente nel carcere di Novara, ma solo i sabati e le domeniche. Mossa geniale, quella di giocarsi 5 giorni su 7 a settimana, visto che la nuova legge sui pentiti dava ai PM solo 6 mesi di tempo per cavargli di bocca tutto quel che sapeva. Perché tanta segretezza? Per evitare fughe di notizie che avrebbero messo a repentaglio la vita dei familiari del neopentito. Oltretutto, dice Grasso, Giuffre mi aveva parlato di talpe in procura, che poi abbiamo individuato. Se ne deduce che Grasso sospettava, senza prove, dei suoi colleghi, e perciò disattese la regola Falcone della circolazione delle informazioni nei pool antimafia. Ma non basta. Nei primi 3 mesi su 6 a disposizione, interrogò Giuffre quasi soltanto su certe estorsioni nelle Madonie, che porteranno all'arresto di una dozzina di pastori, la gallina delle uova d'oro che partorisce il topolino. Per annunciare i mirabolanti arresti, Grasso convocò una conferenza stampa il 209, svelando la collaborazione di Giuffre Nuovo Buscetta. Insomma, la fuga di notizie la fece il procuratore, che ora dice di averla sventata, precludendo l'effetto sorpresa che poteva portare alla cattura di latitanti o al rinvenimento di prove decisive sui rapporti mafia-politica. Per questo tutta l'ADDA di Palermo processò Grasso, che alla fine dovette capitolare. Giuffre poteva essere sentito giorno e notte a tappe forzate, essendo rimasti solo 3 mesi dai PM dei processi eccellenti. A loro rivelò particolari importanti su Andreotti, Berlusconi, Dell'Utri e trattativa, che Grasso non aveva chiesto. Non solo, consentì di individuare il referente mafioso delle talpe in procura, che non erano PM, ma i marescialli Ciurro e Riolo. Il costruttore Michele Aiello, la scoperta si deve ai PM Scarpinato, Lari, Russo, Paci, Piscitello, Guido e Tarondo, che lo interrogarono a tutto campo il 12.112.002. Lì Giuffre rivelò che Aiello era un prestanome di Provenzano. Così Grasso e i suoi 2 anni dopo fecero arrestare lui e i marescialli Talpa. Dunque è falso che la segretezza su Giuffre abbia consentito la scoperta delle talpe. Al contrario, fu proprio quando Grasso dovette informare su Giuffre i suoi PM che le talpe furono smascherate. Balla 3. Ciancimino. Partito Grasso da Palermo nel 2005, dai cassetti della procura saltano fuori un sacco di documenti dimenticati o trascurati sui rapporti mafia-politica. 1. Le intercettazioni dirette e fratto o indirette di telefonate del 2003-2004 fra il prestanome di Vito Ciancimino, il ragionier Lapis e gli on. Cintola, Romano e Vizzini, in cui si parlava anche di Cuffaro, e che facevano ipotizzare una corruzione mafiosa. 2. Un pizzino di paternità incerta, Ciancimino, Rina, Provenzano, un loro scriba, con minacce e promesse di appoggio a Berlusconi in cambio di una TV Fininvest. Grasso l'altra sera si è fatto una risata. Ai suoi tempi Massimo Ciancimino non collaborava e i carabinieri o i suoi sostituti lui mai commisero degli errori o forse trascurarono qualcosa. Già, ma era difficile che Ciancimino collaborasse visto che la sua procura non gli domandò nulla sulla trattativa e non fece domande sulle carte sequestrate a Ciancimino Junior. Sulla trattativa, come il pizzino su Berlusconi e Dell'Utri, puntualmente segnalato dall'arma alla procura. Grasso dice che non si sapeva chi l'avesse scritto, forse Provenzano o Rina. Invece di indagare meglio, lo gettarono in uno scatolone, dove lo ritrovò un PM dopo la dipartita di Grasso. Quanto alle telefonate dei fratto sui 4 politici, Grasso sostiene che non erano dirette, ma fra terze persone che accennavano a nomi di battesimo imprecisati. I carabinieri non capirono che Totò era Cuffaro e Saverio era Romano, probabilmente pensarono al principe De Curtis e a Borrelli. Dunque ignorarono i nastri senza neppure trascriverli. Ma neanche questo è vero. Le telefonate erano fra Ciancimino Junior, Lapis e tre politici. Grasso aggiunge che in ogni caso Cintola è morto, Cuffaro è stato condannato, Romano è stato assolto e per Vizzini c'è una richiesta di archiviazione per prescrizione, dunque la dimenticanza non fu un gran danno. Ne avesse azzeccata una, Cuffaro è stato condannato per altro favoreggiamento mafioso e Romano assolto per altro concorso esterno. Sulla presunta corruzione mafiosa, Cuffaro è uscito dalle indagini, per Romano pende una richiesta di archiviazione per prescrizione, idem per Vizzini perché il Parlamento ha negato l'uso di numerose intercettazioni. È incredibile che il PNA uscente ignori fatti così gravi. Se poi sul caso incombe il rischio di prescrizione è proprio perché le bobine furono ignorate nella sua gestione nel 2005 e scoperte dai suoi successori nel 2008, perdendo 3 anni preziosi. In realtà i carabinieri obbedirono a una circolare diramata da Grasso il 26.112.004 sulle intercettazioni di parlamentari su utenze di soggetti terzi. Non dovranno essere riportate nelle richieste di intercettazioni o di proroga, né in qualsiasi altra nota all'autorità giudiziaria, ma solo trasmesse con note separate alla procura, mentre nei brogliacci si deve annotare solo che le intercettazioni esistono. Così se un killer confida a un deputato che sta per uccidere qualcuno, la polizia non può riportare la conversazione nella richiesta di intercettare il killer solo perché il killer ha preannunciato l'omicidio a un deputato. Senza la circolare, magari i carabinieri avrebbero segnalato alla procura le telefonate dei politici. E la procura di Grasso si sarebbe forse accorta per tempo della loro esistenza. Balla 4. Le querele minacciate. Mai minacciato querele a Travaglio, assicura Grasso. Invece il 101/2006 Grasso definì il libro Intoccabili, perché la mafia è al potere, burr, scritto da Lodato e da me, opera di disinformazione scientificamente organizzata, non disse da chi, e aggiunse. Non mancheranno le sedi giudiziarie ed istituzionali in cui far trionfare la verità. Poi naturalmente se ne è tenuto alla larga. Balla 5. L'amante del confronto. Grasso lamenta sull'orlo delle lacrime l'impossibilità di ottenere un confronto col sottoscritto. Se ciò fosse vero accetterebbe il mio invito a dibattere con me a servizio pubblico 8:30 al TG di Mentana o da Lerner. E se ciò fosse vero avrebbe risposto venerdì a Santoro che lo cercava tramite la batteria del Viminale anziché fargli rispondere l'indomani e da una segretaria che era totalmente impegnato sabato e domenica. Peccato che sabato fosse a Roma ai funerali di Manganelli. Personalmente cerco un confronto con lui da 10 anni, nell'estate 2003. Quando ricostruì per Micromega le drammatiche spaccature nate nella sua procura, quelle che lui liquida come normali dialettiche interne, mentre lui si sforzava di tenere unita la magistratura, il direttore Flores Darkeis lo invitò a un forum in redazione o a un confronto con Scarpinato. Ma Grasso declinò entrambi gli inviti. Idem quando molti dei suoi PM chiesero un confronto con lui dinanzi al CSM. Balla 6. Caso Schifani. Archiviato ai tempi di Grasso, Schifani è stato di nuovo indagato dopo la sua dipartita. E contrariamente a quel che lui afferma, non è stato archiviato. La richiesta è ancora all'esame del GUP Pier Giorgio Morosini. Balla 7. Le leggi anticaselli. Dice Grasso che, contrariamente a quanto ho sostenuto a servizio pubblico, le 3 leggi del governo Berlusconi nel 2005 per eliminare il suo concorrente Giancarlo Caselli dal concorso per la DNA non furono da lui ottenute. Gli piovvero in testa come la casa di Scaiola, a sua insaputa. Ottenere significa chiedere e io non ho mai chiesto niente. Ma ottenere significa anche meritare. Si è mai domandato perché ha meritato tre norme e da che governo? Contro il suo unico avversario e dunque in suo favore. E perché i cinque membri laici del centrodestra al CSM votarono per lui? E perché, mentre il centrodestra cannoneggiava, spiava fin dentro i calzini, insultava, attaccava, faceva punire, chiedeva di trasferire, delegittimava tutti i magistrati più in vista d'Italia, e tutti i PM antimafia, elogiava, applaudiva, favoriva per legge e votava soltanto uno, lui? Grasso sostiene che le tre leggi non ebbero effetto perché il CSM avrebbe potuto procedere alla nomina del PNA in un plenum straordinario, in fretta e furia, prima che entrasse in vigore la terza e decisiva legge anticaselli. Il quale dunque se la deve prendere con i colleghi che impedirono la decisione. Balle, la commissione incarichi direttivi dà 3 voti a lui e 3 a Caselli il 12 luglio 2005, e il 20 luglio viene approvata la legge. Come può il plenum deliberare in una settimana, visto che uno dei relatori delle candidature deve ancora stendere le motivazioni? Inoltre la lettera che chiedeva il plenum straordinario su input del centrodestra era irricevibile, infatti non ebbe risposta dal vicepresidente Rognoni. La legge poi ebbe un effetto gravissimo, escludendo Caselli gli impedì di ricorrere al TAR contro la nomina di Grasso vantando titoli e anzianità che Grasso si sognava. In ogni caso resta la questione di principio. Un cultore della Costituzione come Grasso dovrebbe sapere che l'art. 105 affida le nomine dei magistrati al CSM senza interferenze del governo, e avrebbe dovuto rifiutare quel concorso truccato a suo favore. Invece ne approfittò senza batter ciglio, salvo poi quando la consulta dichiarò incostituzionale l'ultima norma riconoscere che si era stata contro Caselli e a favore mio, ma conservando la poltrona. Ottenuta, sì ottenuta in quel modo scandaloso. Esaurito per esigenze di sintesi e per ora il resto domani a servizio pubblico, il capitolo balle, e sorvolando sul paragone tra le critiche di un giornalista e le minacce dei mafiosi alla sua famiglia, restano un paio di violenze alla logica che confermano platealmente la sua fama di italianissimo furbo, una sorta di Alberto Sordi della toga. 8. Premio antimafia a Berlusconi è stato tutto un equivoco, colpa di quei birbanti della zanzara. Ma per non cadere nel presunto tranello, anziché dire e ripetere che Berlusconi merita un premio speciale antimafia, bastava rispondere, no, nessun premio a chi dice che Mangano è un eroe e che i magistrati sono matti, antropologicamente diversi dalla razza umana, golpisti, cancro della democrazia. Nessuno avrebbe equivocato. 9. Processi insuccessi. Se un PM si chiama Ingroia o Caselli o Gozzo e si vede condannare un imputato tipo Dell'Utri per Grasso non deve viverlo come un successo, anzi come una sconfitta perché il processo è durato troppo. Se invece l'imputato si chiama Cuffaro e viene condannato e il PM si chiama Grasso, allora è un trionfo, la prova che il suo metodo è quello giusto, mentre quello degli altri era sbagliato, viziato da processi gogna a politici poi assolti, dunque da non processare proprio, ma i processi non servono proprio a stabilire se uno è colpevole o è innocente. Quali? Non è elegante fare nomi, invece i nomi dei suoi imputati politici Grasso li fa e come e molto elegantemente, tanto ce n'è solo uno, Cuffaro, anzi no, ha sgominato anche un altro pezzo da 90, Vincenzo Lo Giudice detto Mangialasagne, niente meno che consigliere regionale UDC. E qualcuno osa insinuare che si sia tenuto a distanza dalle indagini sulla politica. 10. Applausi da Berlusconi e Dell'Utri. Se Berlusconi applaude il suo discorso al Senato e se Dell'Utri si spertica in elogi in ogni intervista, è colpa del fatto che chiede pareri su di lui a persone non in auge dal punto di vista dell'opinione pubblica. Ma Dell'Utri, prima che lo intervistassimo, aveva già esternato qua e là in difesa di Grasso. È equilibrato, un uomo di Stato. Lui sa chi sono io. Grasso è brava persona, sono contento per la sua elezione a presidente del Senato. Non è un magistrato fanatico come Ingroia. E già nel 2004 gli aveva dipinto un impareggiabile ritratto umano. Grasso, quando era giovane, giocava a calcio nella mia squadra, la Bacigalupo, ed era famoso perché a fine partita usciva sempre pulito dal campo. Anche quando c'era il fango, lui riusciva sempre a non schizzarsi. Comunque, promesso, la prossima volta che ci servirà un parere su Piero Grasso, chiederemo direttamente a Piero Grasso. Il Fatto Quotidiano, 27 marzo 2013.